Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Buongiorno a tutti e tutte voi che siete in ascolto, ben ritrovati a Tempo dello Spirito. Oggi proseguiamo un percorso di lettura biblica con il professor Ernesto Borghi, presidente dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana. Commentiamo una parabola contenuta nell'Evangelo secondo Matteo, i lavoratori delle diverse ore. Una parabola che scardina qualsiasi concezione economicistica del rapporto con Dio e che ci dice che ogni fase della vita, ogni momento dell'esistenza è il momento adatto, il momento propizio per incontrare Dio.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Buongiorno professor Borghi, ben ritrovato a Tempo dello Spirito.
Grazie, un saluto cordialissimo a tutte e a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Stiamo svolgendo in queste settimane un commento all'Evangelo di Matteo. In particolare ci concentriamo questa settimana sulla fine del capitolo 19 e i primi 16 versetti del capitolo 20. Molti primi saranno ultimi e molti ultimi primi. Il regno dei cieli, infatti, è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, vide che altri stavano in piedi sulla piazza disoccupati e disse a quelli: «Andate anche voi nella vigna, quello che sarà giusto vi darò». Ed essi andarono. Uscito di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5 vide che altri erano rimasti ritti e dice loro: «Perché ve ne state qui tutto quanto il giorno oziosi?» Gli rispondono: «Perché nessuno ci ha ingaggiato». Ed egli dice loro: «Andate anche voi nella vigna».
Quando fu sera, il padrone della vigna dice al suo intendente: «Chiama gli operai e dà loro il salario, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero un denaro per ciascuno. Quando i primi furono giunti, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero un denaro per ciascuno. Mentre lo ritiravano, però, criticavano distintamente il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno fatto un'ora sola di lavoro e li hai resi uguali a noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non sono ingiusto verso di te. Non concordasti forse con me un denaro? Prendi il tuo e va via. Io invece desidero dare anche a quest'ultimo come a te. Non posso fare quello che voglio delle mie proprietà? Oppure il tuo occhio è pieno di malanimo perché io sono buono?» Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.
Grazie allora per questa lettura. Qui l'Evangelo appare in questa parabola molto incoerente rispetto alle normali leggi dell'economia. Insomma, ci sono dei lavoratori che vengono pagati tutti allo stesso modo, sia chi ha lavorato per l'intera giornata e sia chi ha lavorato soltanto un'ora, quasi a suggerire che il regno con la sua realizzazione già qui ed ora non abbia a che fare con le leggi umane. Mi sembra che il testo vada in questa direzione.
Quando noi leggiamo una parabola, dobbiamo cercare di capire essenzialmente dove il testo voglia condurle chi lo sta leggendo. Cioè, noi dobbiamo evitare assolutamente di sovrapporre dei criteri esterni e fare i conti, direi fondamentalmente, con quello che il brano intende esprimere, per quello che noi possiamo cogliere da una considerazione attenta delle parole che vengono proposte. Nella parabola che stiamo leggendo è esplicitata quale sarà la retribuzione del lavoro soltanto per coloro che sono chiamati all'inizio della giornata. Per tutti gli altri non c'è questa esplicitazione. E la formulazione che riguarda i lavoratori della seconda chiamata, quello che sarà giusto vi darò, certamente non afferma in modo oggettivo il quantitativo di denaro, in ogni caso la retribuzione, che avrebbero potuto ricevere. Nel senso che anche questa espressione non è per niente paragonabile alla chiara indicazione di un denaro al giorno che viene dalla prima chiamata.
I lavoratori della prima ora in qualche modo avrebbero ragione a dissentire rispetto alla scelta del padrone. Eppure, appunto, avevano fatto un accordo per il salario. un denaro e il padrone l'ha rispettato, allora potremmo chiederci perché lamentarsi, che cosa effettivamente stride agli occhi di questi lavoratori nel modo in cui il padrone si è comportato.
Allora, se noi ragioniamo secondo una logica di giustizia distributiva e retributiva, di carattere diciamo sindacale normale, allora quello che il padrone ha determinato non è certo accettabile. Quantità di lavoro e entità di retribuzione devono essere proporzionali secondo questa logica. Ma la prospettiva nella quale ragiona e opera questo padrone non è certamente questa. Partendo dal presupposto che egli possa disporre dei suoi beni come vuole, egli rispetta l'accordo assunto con il lavoratore della prima chiamata, un accordo tra le due parti senza i quali il lavoro, secondo gli stessi criteri dell'antichità, non poteva iniziare. E questo padrone agisce con quelli che ha assunto al termine della giornata a sua discrezione. Allora, le lamentele di chi è stato ingaggiato all'inizio della giornata sono propriamente fuori luogo, anzitutto perché riguardano un tema che è del tutto al di fuori del rapporto istituito tra il padrone e gli stessi lavoratori della prima chiamata, in quanto quelle condizioni retributive, un denaro al giorno, sono state accettate sicuramente anche da loro.
Ecco, il padrone però paga anche i lavoratori dell'ultima ora, abbiamo detto, con la stessa retribuzione, un denaro. Quindi equipara chi ha lavorato soltanto un'ora con chi si è sobbarcato tutta la giornata. Come abbiamo detto, è un atteggiamento che appare ingiusto, inaccettabile, ma in realtà dove ci porta questo testo che chiude con l'affermazione «gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi»?
Certamente possiamo parlare di ingiustizia se usciamo, chiaramente, da uno degli aspetti fondamentali di questo racconto, cioè il fatto che il racconto accentri la sua attenzione sul rapporto specifico e senza possibilità di confronto tra il padrone e i diversi lavoratori delle diverse chiamate nel corso della giornata. Allora, il testo ci dice con chiarezza come, proprio da un confronto non legittimo, scaturisce la protesta di chi ha lavorato sin dall'inizio della giornata e che assolutamente non può rivendicare alcun debito, alcun doveroso cambiamento rispetto a quello che era stato pattuito e che il padrone gli ha garantito senza alcun cambiamento. Questa parabola, davvero una delle tante che il testo evangelico propone, ha lo scopo di far comprendere che cosa sia il Regno dei Cieli, anche se non c'è mai scritto in nessuna parabola evangelica il Regno dei Cieli è qualche cosa. Il Regno dei Cieli è simile a, assomiglia, proprio per dare uno scarto tra di interpretazione che è molto importante. Ecco, in questa prospettiva, cercare di capire cosa sia il Regno dei Cieli, che cosa vuol dire? Vuol dire che, in buona sostanza, il Regno dei Cieli è il rapporto che si struttura tra gli esseri umani e il Dio di Gesù Cristo. Questo rapporto può iniziare in ogni momento della vita ed è gestito dal Divino secondo delle logiche di apertura di cuore che non sono assolutamente proporzionali ai meriti umani, ma sono legati alla bontà generosa di Dio. Tutto questo al di là delle attese che gli esseri umani possono avere ragionando con criteri diversi. Ogni essere umano è chiamato a chiedersi come sviluppare sempre meglio questo rapporto con Dio senza assolutamente domandarsi e domandare quale sia la qualità del rapporto di altri con Dio. Ciascuno deve preoccuparsi della propria condizione, cercando di operare al meglio in una logica di relazioni in cui, dobbiamo dirlo assolutamente, non c'è un momento in cui sia impossibile iniziare il lavoro della vigna, cioè iniziare il rapporto con Dio. Ma d'altra parte è necessario rispettare effettivamente il padrone secondo le condizioni di ingaggio che si sono accettate e fidarsi della sua magnanimità che non è pelosa ma è liberante.
E dunque questa è una parabola che parla del regno. Ma in sintesi che cosa dicono queste parole rispetto al tema della giustizia e della bontà di Dio?
Allora, il regnare del Dio del Sinai e di Gesù Cristo non è certamente un luogo, lo abbiamo detto nel corso dei secoli, ma è una logica di vita. Significa amare gli esseri umani nel modo più generoso e aperto e proporre loro di vivere ad immagine e somiglianza di questo amore. Un amore che si è manifestato in modo culminante, lo abbiamo letto in tante occasioni, nell'esistenza effettiva di Gesù di Nazareth sino alla morte di croce e alle apparizioni da risorto. Allora, la giustizia di Dio, secondo la parabola che stiamo leggendo, non è retributiva o distributiva secondo i criteri che il diritto umano e terreno legittimamente propone. Il Dio di Gesù Cristo è giusto perché dà in ogni momento a chiunque la possibilità di iniziare ad amare se stesso e gli altri in modo reale, perché è un modo creativo e generoso, al di là degli errori e delle inadeguatezze che sono sempre possibili. Si tratta quindi di una giustizia certamente divina, che non ha connotati di carattere terroristico, ma che chiede a ognuno di essere responsabile di quello che dice e di quello che fa. Magari nel modo più vicino possibile a quello che è il Dio di Gesù Cristo. Allora la domanda che possiamo farci è questa: ma questa giustizia è un modello? Certamente, un modello a cui è giusto, dunque bello, cercare di ispirarsi concretamente per tutta la vita. Ed è, ripetiamolo ancora una volta, una giustizia di questo tipo merita di essere fatta risorgere in ogni modo e momento secondo le possibilità che ogni essere umano può proporre.
Grazie, grazie mille professor Ernesto Borghi. L'aspettiamo per il quarto ed ultimo intervento sull'Evangelo di Matteo la prossima settimana.
Grazie, buona settimana a tutte e a tutti voi.
In Cristo solo è saldo il cuore, forza e luce mia.
Di queste riflessioni curate dal professor Ernesto Borghi, che sarà nostro ospite anche la prossima domenica, vi propongo adesso di ascoltare una preghiera composta dal pastore riformato Giuseppe Latorre, particolarmente attuale e centrata sulla speranza, malgrado i conflitti e le guerre che insanguinano il nostro tempo. La lettura della preghiera è affidata alla voce di Natascia Gamba.
Il canto degli uccelli e il dolce sbocciare dei fiori ci dice che l'inverno è passato e che il cosmo intero è in pace. Eppure sulla terra la morte semina bombe dolore tra i campi in fiore e riporta il freddo della morte tra case diroccate. Quanto vorremmo, Signore, che ogni bambino potesse sbocciare come i gigli di campo, cullato dal caldo respiro della madre, al sicuro tra le braccia di suo padre. Ma siamo ancora attanagliati dalle gelide grinfie di guerre lontane che trascinano anche noi in un lungo gelido inverno. Dona, Signore, una stagione di rinascita anche a questa sanguinaria umanità. Dischiudi i nostri occhi e lascia sbocciare la speranza di pace, mentre qui siamo abbagliati tra i ranuncoli appena sbocciati e i fiori di pesco. Che la vita vinca ancora laddove la giustizia sembra esalare il suo ultimo respiro, perché nessuno, Signore, può torturare a lungo la giustizia, né può oscurare il tuo sole, che domani sorgerà ancora a riscaldare la terra e a riportarle la vita. Amen.
Locarno, nel mese di settembre, verrà inaugurato il Giardino dei Giusti, un progetto voluto dalla Fondazione Federica Spitzer e dalla città di Locarno, volto a iscrivere in modo stabile, con un luogo dedicato, la vocazione della città alla solidarietà e alla costruzione della pace. Il giardino dei Giusti sarà allestito all'interno del Parco della Pace e vorrà essere un luogo emblematico che rende omaggio, con una targa e degli alberi di ulivo, all'impegno umanitario di donne e uomini comuni del Locarnese che si sono distinti per avere aiutato persone vittime dei conflitti bellici, dell'oppressione politica, della persecuzione razziale e della negazione della libertà. Locarno, città della pace, va in questa direzione, segue questo spirito l'iniziativa del Giardino dei Giusti che sarà inaugurato il 18 settembre. Nel corso di questa primavera alcune conferenze presentano la vita e l'opera delle quattro persone che saranno ricordate nel giardino come persone giuste che hanno anteposto il bene degli altri alla propria sicurezza, soccorrendo persone perseguitate da regimi totalitari e anche esponendosi personalmente a pericoli concreti. Lilly Folkart, attivista sociale, nel 1922 apre ad Ascona, a Casa Cedro, una colonia estiva per bambini, che dopo pochi anni verrà indirizzata in particolare a bambini poveri, orfani, abbandonati. Successivamente nel 1942 riuscirà a far giungere in Svizzera, con l'assistenza del Comitato Svizzero di Soccorso per i Bambini Emigranti, 120 orfani ebrei. Il Giardino dei Giusti di Locarno ricorda poi Luigi Rusca, ingegnere e imprenditore di orientamento liberale radicale, antifascista, tra l'altro ospitò dal settembre del 1943 all'aprile del 1945 l'esule politico italiano Filippo Sacchi, scrittore, giornalista, critico cinematografico che si oppose e venne perseguitato dal regime fascista. Siamo nel pieno del secondo conflitto mondiale, quando masse di esuli e perseguitati dai regimi nazifascisti si riversano in Svizzera. Fra le due guerre opera anche Polia Rusca, nata in Bielorussia e moglie del medico locarnese Franchino Rusca. Attiva con la Croce Rossa fin dal primo conflitto mondiale, presiederà fra l'altro la sezione per il Locarnese dell'Associazione per il Suffragio Femminile. E ancora il Giardino di Locarno ricorderà Vladimir Rosenbaum, avvocato, funzionario, antiquario di origini russo-ebraiche emigrato a Ginevra. Acquista la residenza estiva La Barca a Comologno, rifugio di artisti e intellettuali esuli, e fornisce armi ai repubblicani durante la guerra civile in Spagna del 1936-39. Ospita fra gli altri Ernesto Buonaiuti, Ernesto Toller, Elia Scanetti, Ignazio Silone e altri ancora. E venne arrestato nel 1937 proprio per questa sua attività. Gli fu anche revocata la patente di avvocato. Mercoledì scorso a Locarno è stata presentata in particolare la figura di Luigi Rusca. La collega Gael Curtens ha partecipato all'incontro e ha rivolto qualche domanda a Moreno Bernasconi, presidente della Fondazione Federica Spitzer.
Moreno Bernasconi, lei è il presidente della Fondazione Federica Spitzer. Esiste già un Giardino dei Giusti a Lugano. Adesso questo nuovo traguardo, a settembre viene inaugurato qui nel Giardino della Pace. Lei personalmente che significato ha?
Evidentemente qualcuno potrebbe dire ce n'è già uno, è simbolico, nel Ticino è sufficiente. Ma in realtà la Fondazione Spitzer lavora su un principio che è quello della prossimità del territorio con quello che accade, che è accaduto nella storia ma che accade ancora oggi nei confronti delle guerre e della barbarie. E più tu coinvolgi un intero territorio, e la Svizzera parte dal basso, dalle città, dai territori dal basso, più permetti una crescita civile di un territorio ampio che coinvolga in modo ampio luganesi, locarnesi, bellinzonesi, svizzeri, domani, tutti. Ed è per questo che abbiamo voluto questo secondo giardino qui a Locarno.
Lei ha fatto appena adesso cenno al tema della collettività nel senso di società civile. In che termini ricordare i giusti che erano membri della società civile, banalmente persone molto normali, quanto è importante oggi richiamare l'azione della società civile e rimetterla, come dire, al centro anche del nostro ragionamento quotidiano oggi.
I generali, i capi di Stato, chi fa le guerre, applica il principio della ragion di Stato, che giustifica tutto, ogni crimine possibile. L'essere umano, la società civile, incontra dei perseguitati, incontra le vittime di questi crimini. E lì l'essere umano può dimostrare la grandezza dell'umanità e della solidarietà fra le persone, dal basso. Ed è per questo che noi celebriamo nei Giardini dei Giusti persone semplici, comuni, che hanno anteposto la loro coscienza e la loro responsabilità alla ragion di Stato. Ed è quello che oggi ci vuole, perché se guardiamo al resto la barbarie vince. Ma se guardiamo al basso e alla solidarietà dal basso, è possibile cambiare il mondo oggi, qui.
È intervenuto a Locarno anche Rodolfo Huber, presentando la figura di Luigi Rusca. Huber, storico e presidente del Consiglio di Chiesa della Comunità Riformata del Locarnese, e fino allo scorso anno è stato l'archivista della città di Locarno.
Locarno l'anno scorso è stata la città della pace, 2025 città della pace. Quest'anno Locarno città dei giusti. Quanto è importante oggi fare memoria per poter effettivamente costruire la pace?
La memoria è importante perché offre un serbatoio di esperienze su cui possiamo costruire il futuro. Sottolineare le attività positive e per sottolineare anche l'impegno delle persone che hanno lavorato per la pace negli anni 20 a Locarno, oppure in questo caso i giusti che hanno favorito l'accoglienza delle persone che venivano da fuori, che erano straniere nella propria comunità, sono tutti attività civili importanti per consolidare sia i rapporti internazionali che oggi vacillano e dunque bisogna effettivamente costruire la pace giorno per giorno, ma anche molto a livello umano, dalla civiltà quotidiana, accogliere chi viene nella nostra comunità.
Ricordo ancora che la testimonianza dei giusti di Locarno va ad aggiungersi a quella delle figure onorate nel Giardino dei Giusti di Lugano, il primo realizzato in Svizzera nel 2018 dalla Fondazione Spitzer e dalla città di Lugano. A Locarno invece l'appuntamento è per il 18 settembre con l'inaugurazione al Parco della Pace. Grazie per aver seguito Tempo dello Spirito. La trasmissione torna fra una settimana, come di consueto alle ore 8, sulla Rete 2. Seguiteci anche sui social, la pagina Facebook Voce Evangelica e il sito internet voceevangelica.ch. Da Luisa Nitti, buona domenica.